piaciuta Primo Levi, mi è piaciuta Maniglia, e mi è piaciuta Morale da Cotare. Allora, quando Semi, che stasera appunto come diceva Cati, non è potuto essere con noi per ragioni diciamo familiari, mi ha chiamato per chiedermi di intervenire in questo ciclo di lezioni, e ho accolto con gioia, con soddisfazione l'invito. Quando ho saputo del tema di cui mi devo occupare, il primo scoglio così è stato quello di parlarne in famiglia, perché poi mi sono confrontato con altri darshanim come me, diciamo poco meno professionali rispetto ai rabbanim. Il primo impatto è stato quello proprio all'interno della famiglia, cioè le nostre mogli, le nostre famiglie ci hanno subito apostrofato dicendo: ma alla fine proprio a te ti chiamano a parlare di Shalom Bayit, sarà un argomento in cui sei così, insomma, è una preparazione diciamo tale da poter dare un insegnamento agli altri, perché probabilmente sicuramente nell'immaginario collettivo il principio Shalom Bayit è qualcosa in cui non sempre tutti quanti siamo maestri, non sempre è facile diciamo seguire quel principio in base al quale la pace in famiglia, l'armonia di casa spesso permette di diciamo soprassedere o comunque di superare alcuni precetti positivi della nostra religione. Allora immaginiamo che nell'immaginario collettivo il principio Shalom Bayit viene utilizzato, viene posto a sostegno magari di situazioni in cui veniamo esentati o forse ci solleviamo da soli rispetto all'adempimento dei precetti positivi. Non ho potuto partecipare a Tefillà perché a casa c'era magari necessità della mia presenza, eccetera. Forse in questo tante volte non è facile, insomma, non è contemperare e valutare la priorità di alcuni precetti rispetto ad altri, e chi più si avvicina alle mitzvot più ha difficoltà appunto a soprassedere rispetto ad adempimenti religiosi a mitzvot rispetto alla pace, all'armonia all'interno della casa. Però mi sono diciamo un po' interessato a valutare il fenomeno soprattutto da un punto di vista più generale. Mi sono detto, ho approfondito in questo senso, che probabilmente per come la vedo io, per come ho valutato, ho studiato alcuni rabbanim, lo Shalom Bayit è una forma di armonia generale data proprio da una famiglia nella quale risiede il rispetto delle mitzvot, nella quale il rispetto dei precetti della nostra religione si sposa bene con le esigenze della famiglia stessa, cioè una famiglia nella quale il rispetto delle mitzvot rende appunto più serena, più gioiosa l'armonia e i rapporti all'interno dei componenti della famiglia. E proprio nel rispetto delle mitzvot, delle varie mitzvot che ho cercato di approfondire, mi è sembrato interessante mettere a confronto il principio Shalom Bayit, appunto l'armonia, la pace della famiglia, con la mitzvah caratteristica di questo periodo, con la festività di Sukkot. Anche perché ho notato, insomma salta subito all'occhio in particolare, l'accostamento, se la nostra bayit in questo momento, la nostra dimora è la Sukkah, l'accostamento tra Shalom Bayit da una parte e Sukkah Shalom, tutti i riferimenti che abbiamo nelle nostre scritture, nelle nostre tefillot soprattutto, nella quale accostiamo il termine, il principio Shalom alla Sukkah. Noi chiediamo sempre nelle nostre preghiere appunto di stendere, di porre una succà di pace, una capanna di pace su di noi, sul popolo di Israele, a pole su cacciolom alena quello di Israele, per cui è qualcosa, per un principio quello per il quale preghiamo, e ho pensato appunto di accostare questo principio, queste le tefillotte che riguardano, che richiedono una succà di pace, una succà shalom, con quella che è appunto la Shalom Bayit, il principio di pace nella casa, ma casa Bayit intesa appunto come nucleo familiare. E sono partito da come i nostri maestri interpretano un aspetto che ha dei risvolti naturalmente alafici rispetto alla Sukkah, e che è appunto contenuto nel Talmud Bavlin, nel trattato di Sukkah, nella pagina 6 Amud Bet, cioè 6b, nel quale i maestri si chiedono discutono in un certo senso, si confrontano su quali siano le dimensioni minime della succa, perché sia cacere. Dimensioni nel senso soprattutto di qual è il numero minimo di pareti che deve avere una succa per essere tale, per essere dunque cacere, per potervi svolgere, per poter adempiere appunto al precetto entrandovi e dimorandovi, insomma. E i maestri si confrontano, la prima opinione, dice Tanura Panam che Fatan Ushlishita Filutefa, e che poi è l'opinione che prevale nella nostra Alakha, il principio diciamo alachico che poi prevale, è quello che prevede che sia sicuramente buono e adempiere il precetto della mitzvah con quattro mura, che sia altrettanto sufficiente con tre mura della sukkah, ma ritiene sufficiente come requisito diciamo minimo quello di avere due pareti perpendicolari tra loro ed una terza parete appena accennata della grandezza di un tefach. Un tefach, e questo è importante anche per quello poi che andrò ad approfondire, è una misura che corrisponde ad un palmo. Sì. Però è importante in questo, è molto significativo per quello che, per il collegamento che poi andrò a fare, il fatto che questa misura, a prescindere dalla sua diciamo, trasposizione nella nostra unità di misura, corrisponde appunto ad un palmo della mano. E, tra l'altro, è interessante vedere che alcuni maestri che hanno dato un'interpretazione anche cabalistica, mistica di questa discussione talmudica, riportano anche un collegamento tra la stessa parola sukkah e questi requisiti delle sue pareti. La parola sukkah è formata dalla lettera Samech, che è formata appunto da quattro mura, diciamo quattro lati perpendicolari tra loro, dalla Kaf, che invece sono tre lati completi e un lato totalmente aperto, e dalla He invece, che sono due lati e un accenno, potremmo dire, di un terzo lato, che corrisponderebbe appunto a questa misura minima, al tefach, a questo palmo necessario perché vi sia un accenno di terzo muro, perché si possa dire che la sukkah appunto è alla, non tanto la misura quanto la fisionomia minima per essere considerata kasher. I maestri appunto che hanno dato un'interpretazione soprattutto mistica, in particolare Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, la Rizal, e per altri aspetti il Kitar Haim David Yosef Azulai, hanno messo in correlazione queste misure minime con un atteggiamento diciamo del nostro essere nei rapporti interpersonali che dovrebbe caratterizzare diciamo i nostri rapporti all'interno della famiglia e il nostro rapporto come Am Israel nei confronti di Kadosh Baruch Hu. E per fare questo hanno richiamato un verso dello Shir HaShirim. Sapete, lo Shir HaShirim è un componimento poetico nel quale diciamo dato il senso letterale è quello di un componimento poetico nei confronti dell'amata, però il suo diciamo riferimento allegorico è quello, ci sono fortissimi riferimenti rispetto a tutto ciò che riguarda il rapporto, appunto l'amore tra Israele e Kadosh Baruch Hu. E un verso del Shir HaShirim dice, lo riprendo comunque, nel rapporto appunto allegorico che viene al Shir HaShirim tra Israele e Kadosh Baruch Hu, il Signore Dio, smolò Takat le Roshi vimino Techabekeni, cioè la sua mano destra si è sotto al mio capo, la mano sinistra sotto la destra mi abbraccia. E i maestri mettono in correlazione appunto questa alakha dei due lati completi e del palmo che deve costituire il terzo lato della sukkah con questo verso Shir HaShirim e interpretano la sukkah sia nel rapporto che vi deve essere tra i membri della famiglia per avere un'armonia familiare, sia nel rapporto che c'è nella festa di Sukkot tra Am Israel, il popolo di Israele e Kadosh Baruch Hu, come quello di un abbraccio. Cioè, in effetti anche in senso figurato, i due lati della Sukkah perpendicolari tra loro e il terzo lato, anch'esso perpendicolare, della grandezza di un palmo, rappresentano in un certo senso anche figurativamente le due parti del braccio e dell'avambraccio e il terzo lato, diciamo, il palmo è rivolto verso la persona che si abbraccia. Oppure metaforicamente, nel rapporto tra Am Yisrael e Kadosh Baruch Hu, un abbraccio che dà Kadosh Baruch Hu al suo popolo nella festività di Sukkot. E i maestri appunto vanno ad interpretare questo aspetto andando appunto ad analizzare soprattutto il tipo di mitzvah la caratteristica della mitzvah di Sukkot e come appunto questo riguardi un rapporto molto intimo, un rapporto appunto che può equipararsi ad un abbraccio tra il popolo di Israele e Kadosh Baruch Hu e nei rapporti che all'interno della famiglia. Intanto se vediamo l'essenza stessa della mitzvah della Sukkah, è una mitzvah molto particolare, perché forse l'unico esempio che si può accostare è quello del mikveh, del bagno rituale, ma altrimenti non mi vengono in mente altre mitzvot, non so se mi potete suggerire qualcosa del genere, il cui compimento è dato dall'immersione, dall'avvolgimento all'interno di un luogo.
Il Zohar Divina dice che c'è solo il Shuv in Eretz Israel.
Esatto, sì. In realtà, solitamente, noi siamo abituati a vedere l'adempimento delle mitzvot come il compimento di un'azione. L'azione stessa, in qualsiasi luogo venga svolto, a seconda poi naturalmente delle differenti tipologie, o il rapporto con un oggetto, mettiamo quando indossiamo il tallit, il tefillin, oppure il compimento di un'azione, danno l'esecuzione di una mitzvah. Invece in questo caso noi abbiamo una situazione particolare in cui l'immersione, il risiedere all'interno di un determinato luogo fa sì che siano compimento di mitzvot gesti che al di fuori della sukkah non hanno magari nessun valore particolare. È vero che se noi studiamo Torah sicuramente adempiamo il precetto dello studio della Torah, però all'interno della sukkah compiamo tanto quella mitzvah quanto quella di lishev, di risiedere, comunque di stare nella sukkah, di dimorarvi. Alla stessa maniera esistono comportamenti che invece non hanno particolare valore al di fuori, stare in silenzio, chiacchierare con un amico piuttosto che con i componenti della famiglia, che all'interno della sukkah invece hanno un particolare, cioè comportano l'adempimento della mitzvah. Questo perché? Perché lo stesso risiedere, lo stesso compiere appunto azioni di frequentemente compiamo durante il giorno che non hanno un rilievo rispetto ai precetti e all'interno di questo luogo avvolti nella mitzvah della sukkah rendono kadosh, rendono santo diciamo il qualsiasi azione che noi compiamo al suo interno e questo diciamo questo abbraccio di Kadosh Baruch Hu e questa immersione all'interno di una mitzvah dicono i nostri maestri è il più alto livello di amore, di armonia che si può creare all'interno della famiglia oppure appunto nel rapporto tra il popolo di Israele e Kadosh Baruch Hu. E i maestri in un certo senso ci indicano una scala di rapporti interpersonali all'interno della famiglia oppure nel rapporto col Signore Dio che noi poi che sono in crescendo e che possiamo anche vedere nei nostri rapporti familiari e nel nostro rapporto col Signore, cioè nelle festività che noi rispettiamo. E dicono i maestri che la prima forma di approccio all'interno della famiglia, o anche per esempio tra marito e moglie quando si conoscono, è quello del parlarsi. Due persone quando si conoscono, il primo approccio che hanno, il primo contatto che hanno è quello della parola. Due fidanzati si conoscono parlando e alla stessa maniera anche noi siamo portati e dobbiamo, quando affrontiamo dei problemi familiari, utilizzare come primo elemento di approccio quello della parola, cioè cercare di capire che cosa accade, in che modo, qual è il problema e in che modo si può risolvere. E appunto questo è il primo modo in cui due persone si conoscono, in cui si conoscono quelli che saranno marito e moglie, il primo modo in cui noi approcciamo e dobbiamo approcciare all'interno della famiglia, cioè parlare, dialogare, cercare di capire i problemi che vi sono e come risolverli. Il secondo modo di relazionarsi è quello visivo, cioè una volta che magari si è espresso il proprio problema, si è discusso di quelle che sono le situazioni da risolvere all'interno della famiglia, molto spesso è necessario cercare di capire, a prescindere da quello che ci dice l'altro, osservare l'altro e fare in modo di apprendere da lui quale può essere effettivamente, a prescindere da quello che ci ha detto, il suo problema e quale può essere il modo di risolvere. Della stessa maniera anche gli sposi, quando si conoscono, più intimo del primo approccio della chiacchierata è proprio lo sguardo, cioè lo sguardo tra due persone presuppone una certa confidenza. E il terzo appunto approccio è quello dell'abbraccio, cioè a prescindere da quali sono le ragioni che emergono con il dialogo, a prescindere da quello che uno apprende guardando, osservando l'altra persona all'interno della famiglia, l'abbraccio è la dimostrazione massima di amore all'interno della famiglia e nei rapporti interpersonali, perché significa che supero qualsiasi non voglio analizzare effettivamente quello che mi rappresenti tu, non vado oltre anche quello che apprendo nell'osservazione dell'altro, ma proprio perché siamo membri di una stessa famiglia, perché c'è il legame, e a quel punto io dimostro l'affetto alle persone che mi sono care e che sono all'interno della famiglia. E questo si evidenzia anche nel rapporto che c'è tra Am Yisrael e Kadosh Baruch Hu, soprattutto nel nostro modo di santificare il nostro rapporto col Signore, cioè nelle festività che ci sono state comandate. In realtà appunto noi in particolare nella festività di Pesach siamo caratterizzati sia nei rapporti familiari sia nel nostro rapporto, diciamo, nelle nostre preghiere dalla parola. Pesach è proprio la festività in cui narriamo, la mitzvah particolare all'interno del Seder, caratteristica è quella della Gadà. La Torah ci dice dei Gattale, Mikhapa, Yomahul, Morva, Uzea, Sashem, Libezedim, Insem, cioè, e racconterai e narrerai in quel giorno a tuo figlio, per questo sono uscito dalla terra di Egitto. Per cui il rapporto, la caratteristica della festività di Pesach è proprio quello di parlare, di narrare. Sia noi narriamo ai nostri figli, sia narriamo anche a noi stessi, cioè ripercorriamo nel rapporto col Signore quelle che sono state le gesta degli eventi dell'uscita dall'Egitto e i miracoli che sono stati compiuti. Invece il guardare negli occhi, l'osservare, è molto caratteristico di queste festività che abbiamo appena passato, queste ricorrenze direi più che festività, cioè Rosh Hashanah e Kippur. Perché? A Rosh Hashanah e Kippur il Signore ci osserva, il Signore ci giudica. Quando qualcuno ci deve giudicare, deve per forza di cose ripercorrere, guardare tutto quello che abbiamo fatto, vedere come ci comportiamo anche e soprattutto nei giorni dall'inizio del mese di Elul fino al giorno di Kippur e poi anche nei giorni successivi, per valutare il nostro comportamento e giudicarci. E anche noi in famiglia, nei rapporti interpersonali, siamo spesso portati a osservare, cioè a giudicare, siamo magari più rigorosi all'interno della famiglia, rispettiamo magari più mitzvot, osserviamo, facciamo controllare le mezuzot piuttosto che i tefillin, oppure siamo più attenti e oculati nel rispetto delle mitzvot. Per cui anche noi nei nostri rapporti interpersonali caratterizziamo questi giorni con lo sguardo, l'osservazione. Yamim Noraim, tra l'altro, che sono i giorni che vanno da Rosh Hashanah a Kippur, sono da una parte giorni Noraim, temibili, diciamo, tremendi, è una connotazione molto forte, Nora, insomma, che crea incute timore, che devono essere temuti, però nella sua connotazione grammaticale Noraim contiene anche non solo Nora, timore, ma anche Roè, il guardare, cioè sono giorni in cui noi dobbiamo temere Kadosh Baruch Hu, dobbiamo temere il suo giudizio, ma alla stessa maniera è connotata in essi il guardare, il vedere. Il Signore Dio ci osserva, ci guarda per giudicarci e noi alla stessa maniera guardiamo all'interno della famiglia, siamo più rigorosi, siamo più oculati. E invece quando arriviamo a Sukkot abbiamo proprio un rapporto molto più intimo. Siamo passati appunto dalla parola, dal dialogo, all'osservazione, all'abbraccio. Cioè l'abbraccio è qualcosa di molto intimo, di molto personale, che comporta il superare qualsiasi distanza, il superare qualsiasi situazione appunto di differenza che può emergere dal dialogo oppure dall'osservazione, ma dare tutto se stesso perché c'è un amore incondizionato. E Kadosh Baruch Hu nella festa di Sukkot ci dimostra proprio questo, che noi siamo il suo popolo che ci deve, che ritiene appunto giusto, per questo forse anche, insomma, questa è la festa della nostra gioia, per questi altri motivi, perché è un rapporto molto intimo. Addirittura nella conclusione, nella parte finale della festa di Sukkot, quando noi festeggiamo Shemini Atzeret, i nostri maestri dicono che questa intimità si crea ancora più forte con Kadosh Baruch Hu, tant'è che i nostri maestri equiparano Shemini Atzeret come alla fine, alla conclusione di una festa del re di Kadosh Baruch Hu, in cui siamo invitati nel suo castello, nella sua dimora, il momento che si verifica in tutte le feste, in cui il padrone di casa in un certo senso vuole rimanere molto intimamente con le persone che sono più legate a lui, quando vanno via gli ospiti a cui siamo sì legati, ma che magari abbiamo invitato perché abbiamo rapporti di lavoro oppure meno stretti, rimangono i familiari e uno in un certo senso si scioglie, come se volesse stabilire un rapporto più intimo, godere della fine della festa, alla fine in cui gli ospiti sono nella propria dimora, e manifestare quanto più possibile, poi stringo questo fanno, sto un po' sforando forse con i tempi, manifestare quanto più possibile, insomma, l'amore di Kadosh Baruch Hu. E questo amore appunto è un amore incondizionato, come quello che deve esserci all'interno della famiglia e quello che ci dimostra Kadosh Baruch Hu. Cioè un superare quelle che sono le fasi del dialogo, che sicuramente è importante, ma che dimostra le differenze tra i due dialoganti, e arrivare appunto a osservare l'altro, perché quello che non ci dice magari può essere insito nel suo atteggiamento, ma darsi poi un amore, una comprensione che supera qualsiasi differenza, per il fatto stesso di essere membri della stessa famiglia e di essere appunto legati da questo vincolo. E appunto all'interno, anche a Sukkot, la mitzvah è proprio quella di stare raccolti e manifestare l'armonia familiare in questo senso, cioè stare raccolti all'interno della Sukkah, che è una dimora che fa emergere proprio l'essenza della famiglia, perché è molto instabile, è piccola di dimensioni, cioè senza le comodità a cui siamo abituati nelle nostre abitazioni, ma fa emergere proprio l'essenza dei rapporti interpersonali, senza tutto quello che a cui siamo abituati in casa, magari la televisione, lo svago, eccetera, riscopriamo proprio i rapporti veri, cioè il dialogo, l'amore, la dimostrazione appunto di affetto tra i componenti della famiglia. Per cui questo accostamento tra la Sukkah Shalom e Shalom Bait, secondo me, è molto stretto, nel senso che proprio all'interno della Sukkah e nella festa di Sukkot è il momento in cui più forte si sente questo legame, in cui insomma si manifesta in particolare, diciamo, i rapporti più intimi di armonia all'interno della famiglia. Io mi fermerei.